Io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante. Sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora a criticare, appunto, cosa fa la gente. Per esempio, il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero, è meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo, io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato. Se fossi Dio, rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore o solo agli arambicchi della ragione. Io, se fossi Dio, sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io, se fossi Dio, non sarei mica stato a risparmiare. Avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto molto bene. Ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno. Ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io, se fossi Dio, non avrei fatto gli errori di mio figlio. E sull'amore e sulla carità mi sarei spiegato un po' meglio. Infatti non è mica normale che un comune mortale, per le cazzate tipo compassione e fame in India, che tanto amore di riserva c'ha, che neanche se lo sogna, che viene a dire: ma dopo come fa a essere così carogna? Io, se fossi Dio, non sarei ridotto come voi. E se lo fossi, certamente morirei per qualcosa di importante. Purtroppo l'occasione di morire simpaticamente non capita sempre, e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, nemmeno tanto convinto. Io, se fossi Dio, farei quello che voglio. Non sarei certo permissivo. Bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi, come mi fu chiesto, e se potessi, anche gli africanisti e l'Asia, e poi gli americani e i russi. Bastonerei la militanza come la misticanza e prenderei a schiaffi i volteriani, i ladri, gli stupidi, i bigotti, perché Dio è violento e gli schiaffi di Dio appiccicano al muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E se la ragazza che mi dici che non è vero che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia, e che ha tentato pure di violentare sua figlia, oh, io, come Dio inventato, come Dio fittizio, prendo coraggio e sparo il mio giudizio e dico: speriamo che a tuo padre gli sparino nel culo, cara figlia, così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io, se fossi Dio, maledirei davvero i giornalisti, e specialmente tutti, tutti, che certamente non sono brave persone. Dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare immagini geniali e interessanti di presidenti solidali, di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, che siete coraggiosi, voi che vi buttate senza tremare un momento, cannibali, necrofili, di amicisiani astuti, e si direbbe proprio compiaciuti. Voi vi buttate sul disastro umano, col gusto della lacrima in primo piano. Sì, vabbè, lo ammetto. La scomparsa dei fogli, della stampa, sarebbe forse una follia. Ma io, se fossi Dio, di fronte a tanta deficienza, non avrei certo la superstizione della democrazia. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio, naturalmente, io chiuderei la bocca a tanta gente, nel regno dei cieli non vorrei ministri e la gente di partito tra le balle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. E tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forza, è ributtante, contagioso, come la lebbra, il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco hanno certe facce, che a vederle fanno schifo. Che siano untuosi democristiani, o grigi compagni del PC, sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così. Io, se fossi Dio, dall'alto del mio trono vedrei che la politica è un mestiere come un altro, e vorrei dire, mi pare Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione, è un uomo tutto tondo che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo, che scivola sulle parole anche quando non sembra o non lo vuole. Compagno radicale, la parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino. E mentre da una parte si spara un po' a casaccio, dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo. Compagno radicale, tu occupati pure dei diritti civili e di idiozia che fa democrazia, e preparaci pure un altro referendum, questa volta per sapere dov'è che i cani devono pisciare. Compagni socialisti, ma sì, ancora voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, con i vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori, vecchi di dentro. Compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità, ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non avrei proprio la pazienza, interverrei di nuovo, inventerei una morale per far suonare le trombe del giudizio universale. Voi mi direte: perché è così parziale il mio personalissimo giudizio universale? Perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati, per le bombe? Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia? Io, come Dio, non è che non ne ho voglia. Io come Dio non dico che, certo, che siano ingiudicabili, o addirittura, come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi, comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento. Non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti a ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso solamente dire che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento. Cioè solo l'immagine del grande smarrimento. Perché se fossi Dio sarei anche invulnerabile e perfetto. Allora non avrei paura affatto. Così potrei gridare, griderei senza ritegno che è una porcheria, che i brigatisti militanti sono arrivati dritti alla pazzia. Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo e forse facciamo più schifo che spavento, ma di fronte al terrorismo o a chi uccide c'è solo lo sgomento. Ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo sgomento e nei confronti dei politicanti sarei severo come all'inizio, perché a Dio i martiri non gli hanno mai fatto cambiare giudizio. E se al mio Dio, che ancora si accalora, gli fa rabbia chi spara, gli fa anche rabbia il fatto che un politico qualunque, se gli ha sparato un brigatista, diventa l'unico statista. Io, se fossi Dio, quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio, ci avrei anche il coraggio di continuare a dire che Aldo Moro, insieme a tutta la Democrazia Cristiana, è il responsabile maggiore di 20 anni di cancrena italiana. Io, se fossi Dio, un Dio incosciente, enormemente saggio, avrei anche il coraggio di andare dritto in galera. Ma vorrei dire che Aldo Moro resta ancora quella faccia che era. Ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente io, se fossi Dio, la terra la vedrei piuttosto da lontano e forse non ce la farei ad accalorarmi in questo scontro quotidiano. Io, se fossi Dio, non mi interesserei di odio o di vendetta e neanche di perdono, perché la lontananza è l'unica vendetta, l'unico perdono. E allora va a finire che Se fossi Dio, io mi ritirerei in campagna, come ho fatto io. Giorgio Gaber, 1980. Pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
No, l'ho voluto fare, era tanto che volevo farlo, Già dalla scorsa stagione mi ero preparato il testo, poi non l'avevo mai fatto, questa volta. Una cosa molto impegnativa, devo dire. L'ho letta indegnamente, ovviamente, per fare un omaggio a Gaber e per rendere l'omaggio più vero, ecco, non ho mostrato la faccia e mi sono fatto riprendere solo da dietro in modo che venisse fuori solamente quel testo e voi non foste troppo distratti dalla mia faccia. In ogni caso, spero che sia arrivata. Ovviamente un testo datato, eravamo alla fine degli anni di piombo, 1980, l'ultimo degli anni 70, e quindi ovviamente gli argomenti erano quelli, ma un grande coraggio nel parlare per esempio di un Moro in quei termini, era morto da 2 anni. Oh, dunque, va bene, ok, mi sono levato lo sfizio, avevo voglia di farlo, non c'era nessun motivo particolare, solo voglia di farlo e di dirlo. Io a questo punto voglio invece, ho voglia di leggere le cose che voi mi scrivete, vero? Vero? Certo. Voi mandate le email, la cosa si doveva fare prima all'inizio, la faccio adesso perché non posso, rompo il nostro contatto e poi le email, i messaggi si accumulano, non è possibile. Devo farlo, vostro onore, ho dovuto farlo. Sì, lo farò. Oggi mi scrive Lippen, ma tu i puzzoli stampa lo fai con i quotidiani grassi? Come? Sarebbe a dire? No, dice, sai perché te lo chiedo? Perché stamattina ero dalla mia edicolante, entra un tizio con la faccia da Riccardo Cocciante e la voce da Malgioglio e chiede: un giorno vorrei un quotidiano grasso, uno qualsiasi quotidiano grasso, testuali parole, anche la giornalaia sgrana gli occhi. Lui prosegue: cioè, voglio dire, uno con più pagine possibili, non importa quale, cioè grosso. Noi clienti cominciamo a sghignazzare, ma lei non si perde d'animo e mentre gli porge il giornale gli chiede: ah, il Corriere della Sera va bene? Ah, forse se guardasse anche il contenuto, finisce col dire, trattenendosi dal ridergli in faccia. E lui, sì, va bene, poi farfuglia un'improbabile spiegazione. Non è che io, ma non finisce la frase, forse perché si accorge di averla sparata grossa. Alla fine prende il giornale grasso e se ne va tutto contento. Sembra una barzelletta, ma credimi, è tutto vero. Quando è uscito tutti ci siamo finalmente messi a ridere. Oggi, ma che gente c'è nel mondo? È vero? Vabbè, certo, ora poteva essere una battuta, ma non un quotidiano grasso, cioè che sia, insomma, non di questi fini, che sia parecchia roba dentro, insomma, no? Magari anche quelli di formato un po' più grande, perché poi sono diventati tutti piccini. Vabbè, in ogni caso, è un quotidiano grasso. Io lo uso secco, non so, vabbè. Oh, dunque, PS, grazie per la puntata odierna, cioè quella di ieri, lunedì, veramente interessante e stuzzichevole. Aveva una marcia in più, sì, eri veramente in forma, ma cosa hai fatto sabato e domenica scorsi, eh? Trombavo un mico. Un abbraccio. Caro Lupin, forse ti riferisci a quel discorso che ho fatto sul canile, per esempio, è stato molto sentito, ma proprio a proposito di questo, voglio leggere questa email di Sara Luna, che mi dice: caro G, complimenti per la tua presa di posizione sul canile di Sesto, di cui già sapevo abbastanza. Sei stato coraggioso. Oh, il coraggio non mi manca. Parole? No, effettivamente, ho detto la mia. Dai. E, qualora volessi tornare sull'argomento, ecco una lettera aperta al sindaco di Sesto, Fiorentino. Oh, la scrivi tu? La scrivi tu. Io la leggo. Non ho ancora letto questa cosa qua. Che ci sarà scritto? Ma di Sara Luna mi fido. E poi sicuramente non dirà cose molto diverse da quelle che ho detto io. Signor Sindaco, e quindi Sindaco di Sesto Fiorentino, tutti i giorni c'è qualcosa per lei, c'è posta per te. Sì. Signor Sindaco, mi fa un po' effetto chiamarla Sindaco, queste sono parole di Sara Luna. in quanto considero il ruolo ancora vincolato a criteri di buonsenso e responsabilità. Glielo dico da pronipote di uno che il sindaco l'ha saputo fare davvero. Si trattava di Pasquale Michelucci negli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale all'Astra Signa, quindi pronipote di un sindaco. So che anche lei, come il mio prozio, è stato votato a larga maggioranza. Mi chiedo se la questione del canile abbia fatto parte della sua campagna elettorale, ma non voglio pensare che i suoi concittadini siano altrettanto cinici. Voglio credere, anzi, credo che la maggior parte dei suoi compaesani siano più fortunati di lei. Ecco, non posso che chiamare fortuna il dono che unisce uomo e animali. In realtà animali entrambi, nella capacità di comprendersi reciprocamente e insieme gioire ognuno della presenza dell'altro. Non sono sdolcinatezze senza senso, se anche un cacciatore come mio padre ha messo da parte il fucile per riscoprire la tenerezza della vita nei nidi. Non potrò che ringraziarlo per avermi mostrato la bellezza di una talpa cieca prelevata dall'orto senza farle male, anziché tramortirla. Di cosa la potranno ringraziare i suoi figli, se ne ha? Di essere cresciuti senza capire l'espressione di un cane? O di aver avuto un padre per il quale verranno canzonati a vita? Lei dice, sono solo animali. E io ricordo bene il suo atteggiamento, anche nel collegamento telefonico con la Colò. Io non sapevo niente di questo collegamento. È riuscito a far disgustare anche lei. Sì, sono solo animali. Ah, detto così, eh? Complimenti. Non hanno la parola e le mani, ma non portano vestiti perché se lo possono permettere. Lei, nudo, risulta assai più ridicolo di loro. Sono animali anche i pesci e gli uccelli. Questo significa che ci se ne può fregare di mantenere pulite le acque dei fiumi e di porre limiti alla caccia? Cosa significa, sindaco, sono solo animali? Ce lo dica. E si ricordi anche che l'uomo è un animale, a volte la bestia peggiore. Ecco, questa è una bella lettera, un altro bel messaggio. E non sapevo di questo collegamento con Licia Colò, che si occupa di cose, anche di animali, di tutte queste cose qua. Effettivamente, sono solo animali. Si potrebbe dire che sono solo sindaci anche, no? Per esempio. Eh? Comunque, caro G, mi dice Sara Luna, a questo punto spero si possa dare vita a un'ulteriore manifestazione sperando in una migliore pubblicità dell'evento. Ma perché farla così lontana dalla casa e dall'ufficio del signor sindaco? È vero, l'hanno fatta a Firenze, partiva da Piazza San Marco, a Sesto Fiorentino il sindaco, no? L'ha fatta lì sotto. Se non bastasse che si inizia a penalizzare Sesto in qualcosa, ad esempio non andandoci se non per lo stretto necessario, con convinzione tutti perché un paese che non rispetta gli animali non è degno di rispetto, dice Sara. Oh, qui vuoi creare il caso. Beh, cara Sara, ebbene ti dirò una cosa. Ieri ho raccontato di quella multa assurda che mi fu fatta quella domenica mattina, assurda, perché insomma uno non può andare a Sesto. Io da quel giorno lì Sesto l'ho cancellata. Capito? Cioè, e siccome lo dissi per radio, qualcuno si incazzò anche. No, non di Sesto, qualcuno della radio, perché dice, oh, i nostri sponsor di Sesto, che fine faranno? Noi dissi che non andate a Sesto, state attenti, perché se andate a Sesto, purtroppo, venite beccati con la telecamerina, dissi. E mi dispiace per i negozianti di Sesto, ma è così, io non ci metto più piede. Cioè, sicuramente sono cose che non fanno bene alla città. Sesto è una cittadina molto popolosa e molto vivace, molto interessante. Mi dispiace, la piana di Sesto è fantastica, perché la piana di Sesto ha avuto insediamenti preistorici e ha una storia e anche una preistoria. Poi a Sesto c'è la Richard Ginori, il museo di Doccia, ci sono cose bellissime, cioè una tradizione fantastica della ceramica, però io non ci vado più. Cioè, questo era questo che il sindaco voleva? L'ha raggiunto, per carità di Dio. Cioè, se non fai entrare la gente, nemmeno la domenica, allora questo per una questione mia. Il fatto del canile, questione ancora più importante. Tu cerchi, Sara Luna, di coinvolgere Sesto tutta, gli abitanti, che insomma sicuramente secondo me non saranno molto d'accordo con questa decisione di annullare questo canile, anche perché il canile non sta nella città, sta fuori, sta in un punto dove non dà noia a nessuno, proprio ne sta fuori, ai limiti, ai margini, c'è un prato, c'è niente, capito? Non ci sono nemmeno case troppo vicine, e allora, e l'ho visto, ci sono passato spesso, oppure ci passo anche, ma non entro in Sesto, per peccato. Poi Sesto Fiorentino ha perso anche delle belle occasioni. Per esempio, Pinocchio. Pinocchio nasce a Sesto come idea, fra Castello e Sesto. E Collodi ha preso a modello quella zona. E sono stati ritrovati tutti i punti, persino la casa di Geppetto, persino il paese dei Balocchi, tutto. Hanno trovato tutto. L'osteria Gambero Rosso, ogni cosa. Tutto nella zona fra Sesto e Castello, dove lo stesso Collodi, cioè Carlo Lorenzini, ha ambientato Pinocchio. Così si pensa, c'è un libro molto bello che ne parla. Sesto ha perso l'occasione di fare qualcosa di veramente importante su Pinocchio e si è lasciata fregare da Collodi, che non c'entra nulla, Collodi, con tutto il rispetto per la bellissima villa che c'è lì e per il paese di Collodi, non c'entra nulla con Pinocchio. Sesto, purtroppo, forse si qualifica o si mette su un piano di occasioni mancate, peccato. Speriamo che quella del canile sia un'occasione che si possa recuperare, ma la speranza, pur essendo l'ultima a morire, è anche quella che ci fa dire chi visse sperando morì cagando. E allora, cara Sara Luna, vediamo, sono d'accordo per una manifestazione lì, ok? Magari con i se stessi coinvolti, che non fanno una bella figura, poverini. Oh, c'è ancora tempo per qualcosa, via. Gli stivali e le donne, mi scrive Luca. Ciao G, come trovi le donne? Quindi, come si direbbe, i giornalisti, no? Tanto amati da Gaber. Come dire, cambiamo decisamente argomento. Come trovi le donne che indossano gli stivali? Per esempio, i modelli ai polpacci, ginocchio, alla coscia, neri, bianchi, rossi. Luca, te tu devi essere un pochino, come dire, feticista dello stivale. Bene. Ma insomma, non male, il problema è un altro. Quegli stivali a volte, fanno ribollire il piede. Cioè invece dei piedi queste donne hanno delle ribollite, capito? Cioè la buona ribollita, ma non quando nel momento buono del preamplesso dice spogliati cara, lei si leva gli stivali e ti viene investito da un puzzo di caseificio, e ti passano tutti gli ardori, tutto quello che poteva alzarsi non si alza, oppure si era alzato si ammoscia, ecco, capito? Cioè per dire, però insomma va a vedersi, a volte io preferisco di gran lunga le calze, sai, quelle tutte operate, tutte con quei disegni, quelle cose sulla calza che ti fanno quella gamba, che cioè quella coscia, Madonna, me le calze lì, sì, con tutti, a me mini TG, TG.
Momenti di tensione durante il corteo degli studenti medi contro la legge Gelmini sulla scuola e i tagli all'università. C'è stato un lancio di oggetti tra manifestanti e militanti di destra, ma un cordone di polizia e carabinieri ha impedito qualsiasi contatto diretto. Svolta per quanto riguarda la contestata realizzazione della multisala nell'ex area Fiat di Novoli a Firenze. Ci sono 3 persone indagate per violazione della legge edilizia, mentre la costruzione, destinata a cinema multisala e a centro commerciale, è stata sequestrata. 2-1 per un regolamento di conti legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono le conclusioni delle indagini sull'omicidio del marocchino clandestino accoltellato sabato notte in un campo a pochi passi dalla stazione di Borgo Nuovo a Prato. Ammonta a 257 milioni di euro il costo per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca e per il potenziamento dei raccordi ferroviari Livorno-Pisa, che andrà a favore dei collegamenti con il porto di Livorno. È quanto stabilisce il protocollo d'intesa siglato oggi a Pistoia dal ministro Matteoli.
Edizione delle 13 in studio Federica Ghizzardi, redazione Francesca Frattura. Gli esponenti dell'Italia dei Valori, Leo Luca Orlando e Francesco Pardi, hanno annunciato le loro dimissioni dalla commissione di vigilanza sulla RAI. Intanto i vertici del PD incontrano il presidente Napolitano ed esprimono preoccupazione per il clima politico. Al via il vertice italo-tedesco di Trieste, il premier Berlusconi ha accolto il cancelliere Merkel a Piazza Unità d'Italia. Contemporaneamente si svolgono gli incontri fra i ministri. Via libera i cani in treno, ma stop alle razze ritenute pericolose. Inoltre scompartimento ad hoc per le razze di qualunque taglia. Questa è la nuova disciplina di Trenitalia che partirà dal 1 dicembre. Soddisfatta Michela Brambilla, che parla di una nuova coscienza animalista. Sono impauriti, passano sempre più tempo davanti al PC e con i telefonini, si divertono soltanto con lo sballo, ma sono sempre più soli. Sono i bambini e gli adolescenti fotografati dal nono rapporto di Ewisp se telefono azzurro.
Che sei qui? Che sei qui? Io, lui e un telefono. Un telefono, il telefono no, il telefono no, sì, il telefono sì, come diceva la canzone. Ebbene sì, telefoniamo, telefoniamo, spesso andate, guarda, inutile stare a parlare con il pappagallo perché sennò poi si perde tempo, Oh, il tempo è vita, non mi piace dire denaro, perché il denaro che è? Il denaro non è vita, il denaro è... Oh, guarda! Non sapevo che questo facessi con mai.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Il gommista?
Sì, chi è?
Senta, guardi, io... lei la... Posso parlare con lei?
Mi dica.
No, che purtroppo qua è successo un problema. Ho cambiato le gomme da voi. Insomma, è successo un grosso problema. Che gomme mi avete dato?
Scusi un attimo, intanto chi è?
Sono un cliente.
Un cliente, ok, ma se lei non mi dice chi è, non so neanche che gomme le abbiamo dato.
Giorgio Maracazza Pumba.
Un attimo.
Ho detto Maracazza Punta. Maracazza Punta. Maracazza Punta. Maracazza Punta. Maracazza Punta. Aspetta, me lo segno, sennò poi me lo scordo. Maracazza Punta. Giorgio,
Pronto?
Pronto? Il gommista?
Come?
È il gommista?
Sì, sono io.
Ecco, guardi, ora io con le gomme che mi ha dato lei, ci posso fare la gomma da masticare, ma è roba, ma io non lo so. Ma...
Carlo, scusi, si presenti.
Sono Giorgio Maracazzappunta.
Giorgio?
Maracazzappunta.
Guardi, io non mi ricordo adesso, mi spiego qualcosa?
Non si ricorda, ho cambiato... 4 gomme, tutto un treno di gomme nuovo, no?
Ecco. Quando?
È una settimana fa, circa, ora non mi ricordo il giorno, ma più o meno una settimana, 7-8 giorni fa, 9. Ecco, quindi faccio un po' di chilometri, pla 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 pla, si ammosciano tutte, cioè, sono, imporrate.
Senta, ma sicuro che sta parlando di me? Io non mi...
Ma certamente, io, questo numero è il signor Aldo, vero?
Sì, ma che macchina... Che macchina c'ha, non mi ricordo?
Una Caranficchia.
Una?
Caranficchia.
Non ho capito, parla più forte.
Un attimo. No, scusi un attimo, c'ho un accesso di tosse. Perché poi, scendendo dalla macchina per vedere quello che è successo, mi sono preso una frescata. Una Caranficchia.
Senta,
l'ultimo
io...
modello della Focchi.
Come?
L'ultimo modello della Focchi, una Caranficchia. Lei mi ha cambiato 4 gomme.
Ma lei le va a scherzare? Io...
No, poi ho guardato, si sono spaccate tutte. Da dentro uscivano fuori i topi. Sorci grossi così.
Ma che
c'ha le gomme coi topi lei?
Ma con chi parlo?
Sono Giorgio Maracazza Punta. Pronto? Gommista! Ho dovuto leggere perché non mi ricordavo già più il nome che avevo detto. No, va richiamato il gommaio, no? Ma si può mica, come dire, non si può soprassedere, ecco. Ovvio. Allora, caranficchia. Oh, ha lasciato staccato. C'ha la coscienza sporca. Se no non avrebbe lasciato scappellato. Staccato. Maracazza punta. Bellino Giorgio Maracazza punta. Voglio utilizzarlo ancora. Per chi? Vediamo un po'. Per questa signora qui? Aspetta. Ecco, sì, no. Ok. Sì. Allora vada per Maracazza appunto. Cioè, le cose che mi fanno ridere è perché me le invento sul momento, è come se le sentissi dette da un altro, no? Perché non sono preparato, per quello che viene, e allora sento che sta cosa un altro, mi scappa da ridere, ma poi mi rendo conto di averla detta io. Dunque, vabbè. Su, questa è una donna. Appunto. E non mi risponde. Come mai? Vabbè. Andiamola un'altra. Uno che si chiama così. Ma. Ecco, sì. Ma ragazza. Sì, no. No, è un nome che, insomma, tutto un programma. Ecco, vabbè. Dai.
Dai.
Ma te no. Io? Dai. Vediamo se mi risponde questa signora qui. Se risponde al signor Maracazza. No. Oh. Non mi sbaglio io. Perché? È anche molto lontano questo. Io almeno così. Poi mi capita che a volte... Mi capita che a volte io qui senta poco, poi quando vado a riguardare la puntata, sento più alto. Non so perché.
Pronto?
Pronto, buongiorno. Senta, c'è la signora Assunta?
Lei chi è?
Sono una ragazza a punta.
Chi?
Giorgio, ma ragazza appunta.
Che caso volete?
Che caso? Come che caso? La signora Assunta, che fa pure rima.
E che vendete voi?
Niente. Io non vendo.
E chi è?
Io compro. Io non vendo, io compro. Lei è il marito di Assunta?
Compra.
Io non vendo, casomai compro.
E che comprate?
Ma cosa vende, cosa compra? Ma io non vendo né compro, cioè voglio parlare con l'Assunta in questo momento.
Ma lei chi è?
E lei il marito?
Ma lei chi è?
Te l'ho detto prima, sono Giorgio Maracazza appunto.
Avete sbagliato.
No, cerco Assunta.
Assunta chi?
Assunta, vostra moglie.
Il cognome com'è?
Com'è il cognome? Non lo so, io conosco solo il nome. Io so il nome.
Perché... Ma lei che fa, qualche attività?
Sì.
A che attività fa?
Non si può dire per telefono se qualcuno ascolta.
No, avete sbagliato, non chiamate più.
Voi volete fare attività con me?
Avete sbagliato e non chiamate
più. No, io ne voglio parlare con l'Assunta, io compro.
Compri?
Sì.
E che comprate?
Cosa avete da vendere? Cosa avete da vendere?
Per adesso niente.
Che niente, c'è sempre qualcosa da vendere. Vendetemi l'Assunta.
No, avete sbagliato. Non chiamate più qua a questo...
già variata Assunta, la compro a prezzo buono. Quanto al chilo per l'Assunta? Quanto?
No, avete sbagliato.
Avevo sbagliato. Andato via, vero? Andato via. Ma abbi pazienza, io però lo richiamo perché questo è strano, fa un sacco di domande. Perché tutte queste domande? Abbi pazienza. Assunta c'è, sì, appunto. Sì. No. Cosa avete da vendere? Ma perché? Perché uno deve vendere?
Pronto?
Pronto, Assunta?
Chi è?
Assunta, sono Maragazzo.
Chi?
Maragazzo appunta per gli amici Maragazzo. Assunta! Come stai?
Volete, è uno scherzo? Chi siete?
No, io sono Giorgio.
Chi?
Giorgio.
No, scusate, abbiate pazienza, non ho tempo da perdere,
Assunta,
non vi conosco.
Io compro tutto. Assunta? Ah, era Assunta o non era Assunta? Era stata più che Assunta licenziata? No, ma io la richiamo perché sono strani in questo posto. È una famiglia strana, sai? E io li trovo molto strani, perché sono persone assolutamente fuori dal mondo, cioè pieni di domande. Fanno molte domande e non danno risposte, non danno. Oh, facciamo ancora questa chiamata all'Assunta e a quell'altro disperato di suo marito. Questi, sai cosa mi sembra? Quelli di Erba, sì.
Pronto? Agita così, come ti chiamo giù, ok?
Sfacci in me sore!
Ah sì, te lo parlo giù, non c'è mai giù, se no te la vedi
in me mamme, te zie, te sore!
Su.
E che te muo? Vedi? Cercavo di invitarlo alla sfilata, perché loro quando si mettono, ci si mettono, hanno una sfilata di improperi bellissima, no? Questo però... Va bene. Andiamo d'accordo, lasciamo perdere, perché... No, se no poi alla fine... Qui invece no, si cambia. Cambiamo proprio zona. Sì. Allora, io sono Giorgio Maragazzo appunto. No, ragazzi, non è possibile. Non è possibile, questi nomi qui non sono normali. Via ragazzi, ma che si può fare? No, qui non c'è nessuno. Alterniamo un po', C'è, non c'è. Allora, fate pure una scommessa. La prossima persona che risponderà. Cioè, risponderà o non risponderà? Scommettete anche fra voi, no? Scommettete anche di soldi, tanto a me che mi frega. Cioè, è un modo per scommettere. Cioè, risponderà o non risponderà? E se risponde? La persona che cerco per nome sarà viva o morta? Si chiama Armando. Armando è vivo o morto? Allora, sai, ha voluto dire la sua anche Godzilla, non si è capito nulla. No, nulla si è capito. Pronto?
Pronto.
Armando?
Sì.
Ha risposto ed è vivo. Vince chi è? Armando, mi dica.
Cosa vuole?
Sono Maragazzo appunta. M'aveva cercato?
Ma chi è, scusi?
Sono Giorgio Maragazzo appunta. Non m'aveva cercato lei?
No.
No, io ho trovato un messaggio in segreteria telefonica.
No.
Sono Arnaldo e... Armando, con questo numero telefonico.
Ma chi è? Per quale motivo?
Non lo so, lei voleva una donna, non so, cercava una donna, una ragazza.
Ma dove? Ma non lo so.
Io c'ho la ragazza pronta per lei,
Che ragazza, scusi?
La ragazza che ha richiesto.
Ma che ho richiesto?
Ha richiesto una ragazza dell'est, bionda, molto bella,
no,
con la sesta.
Non ho chiamato nessuno.
Se non ho chiamato, io gliela porto oggi alle 5:30.
Non porta niente a nessuno.
A casa, tanto ho l'indirizzo, via Ungaretti, giusto? Alle 5:30. Ora quest'uomo si barricherà in casa, perché magari c'ha una moglie, arriverà la ragazza dell'est. E chi gliela porta? Giorgio Maragazzo appunta. Mi sono ricordato. Pubblicità!
Ciao, dimmi sì. Ciao, sì così, ciao G.
Ora, quando esco, c'ho qui fuori parcheggiata la Caranficchi. È una bella macchina. Ma fanno sempre la pubblicità in televisione. Ma hai visto la Caranficchi? Quella... quelle strade tutte sempre sgombre, non c'è mai una macchina nelle pubblicità televisive delle macchine, no? Sono tutte, oh, libertà, bellezza, sono, ecco, quelle lì le vieterei veramente, perché pubblicità ingannevole, non sono così le strade, non sono così, sono piene di macchine, gente, sono piene di macchine, eh? E ti voglio andare ad intendere che se te hai quella macchina lì, vai, puoi andare libero e giocondo dove ti pare e non trovi nemmeno traffico. Allora, ma lo sai che stanno pensando che l'errore dei medici non sia più un reato. Lo sai? Lo sapevi? Caranfichi. No, è la legge Caranfichi. Sì. 9 cause su 10 si concludono comunque con l'assoluzione. I medici sbagliano, quelli che sbagliano, quando sbagliano, 9 volte su 10 la fanno franca. Allora uno dice, depenalizziamo, ma sì, quindi imperizia e negligenza resteranno impunite. L'errore non sarà più reato. Questa è una notizia, l'ho vista ieri, l'ho stampata. Destino inesorabile per 8 su 10, denunciati e trascinati in tribunale per sospetta mala pratica, accusati di aver sbagliato. Un rischio dei chirurghi che devono mettere in preventivo. Però vengono soprattutto assolti. Quindi dice, depenalizziamolo. Mi piace questa cosa. È bellina. No, sì, sì. Come mai? Cioè, voglio dire, perché? Cioè, i diritti del malato, allora, dove vanno a finire? Io sono un paladino dei cani e dei malati, di tutti. Tutti quelli che subiscono torti e ingiustizie. Quando mi è stata fatta un'intervista dagli amici del gruppo G, che poi è sul sito, c'era la domanda, cosa ti indigna? Io ho risposto, l'ingiustizia. L'ingiustizia è la cosa che tutte altre cose possono anche indignarmi meno, ma l'ingiustizia, e questa parola comprende tantissime cose, compresi i canili, compresi i medici che sbagliano per imperizia, compreso tutto, l'ingiustizia nella vita. Vabbè, perché non facciamo il puzzo di stampa? Ma io lo farei, sa, perché oggi c'è il giornale grasso, no, a volte ce l'ho secco, no? A volte ce l'ho secco, a volte ce l'ho grasso, no, nel senso che oggi c'è anche la cronaca, perché a volte mi viene dato, per esempio, lunedì quando c'è lo sport, fine, il lunedì ce l'ho fine, approfittatene oggi e ce l'ho grosso, no, i giornali, voi tanto lo so come voi siete dei porci, pensate sempre solo al sesso, il sesso è l'unica cosa a cui voi pensate. Voi. Ah, guarda lì, è quella. La intervista al G, vedi? Sul sito per il G, eccetera, eccetera. Davvero. È interessante, perché mi hanno fatto delle belle domande e ho dato delle giuste risposte, penso, spero. Certo, vabbè. Ah, poi, come dire, volete rivedere tutte queste puntate? Tutte? Sì, tutte. Beh, andate anche sul mio blog, ciaoc.myblog.it. Certo. E che si trova? Lì si trova tutto, giorno per giorno, il mio commento alle puntate, ma anche la possibilità di vedere tutte le puntate già fatte, compresa quella di oggi, che oggi pomeriggio sarà già online. Poi fate un girettino su Facebook, per esempio, dove io ci sono con mio nome e cognome, oh certo, su Facebook, e diventiamo amici, oh che bello, sto facendo uno studio, Facebook, non so se avete notato, ne parlano tutti, hanno fatto un servizio sul Rai 2, proprio su Facebook, favorevoli e contrari, su Facebook credo siano venute fuori o da qualche altra parte, non so, lì credo proprio le foto di Eluana Englaro, attuale, di ora, cioè come ora, cioè queste foto che qualcuno dice non si devono vedere, qualcun altro dice invece sì, bisogna vederle, perché? Perché Eluana Englaro dice che si deve far morire, staccare i tubi, chiudere, no, non c'ha tubi, ecco, queste foto potrebbero, io non l'ho ancora visto, non lo so, però potrebbero anche farci cambiare idea. Non si stacca nulla perché non c'è niente da staccare, perché Eluana non vive attraverso macchinari strani, ha solamente un sondino che le dà il cibo, lei si ciba come noi, solo che non può farlo e c'ha un sondino. Cioè, ma noi mangiamo tutti i giorni, ecco, anche lei. Quindi non c'è niente da staccare, è solo da levarle il cibo, bere, mangiare, quella roba che le danno. Ecco, tutto quello e muore di fame. Questo, come se, che so, Pannella facesse veramente lo sciopero della fame e della sete, così magari morirebbe davvero. No, nel senso, oppure noi. Quindi, ecco, vedere magari delle foto di una persona che sembra dormire, magari, o sembra, ma pare che abbiano anche gli occhi aperti durante il giorno, però allora magari ti viene più dubbi sul sopprimerla o meno. Vabbè, allora vediamo. Bruciati come la Thyssen, egli sta proprio bene. Due morti, tre feriti intanto a Bologna nello scoppio di una fabbrica di gomma, ma intanto Torino 6 a giudizio per la tragedia di un anno fa, 7 vittime e l'accusa di omicidio volontario. Questa è la novità, ne hanno parlato molto, perché è la novità, sono tre tedeschi e tre italiani che vengono processati, omicidio volontario per il, come si chiama, l'amministratore, insomma, il dirigente. Ma io mi chiedo, fa differenza se sono morte 7 persone o se ne è morta una, per esempio? Forse questo è un caso, è stato un caso grosso, un caso tremendo, non dimenticherò mai quella voce che ho sentito in un filmato. Ah no, non filmato, in una telefonata, c'era questa telefonata, meno male non ci sa gli estintori, ecco, speriamo bene, questa telefonata appunto di uno che diceva qui sta bruciando tutto e in sottofondo si sentiva quello che urlava non voglio morire e poi stava morendo, non si possono dimenticare queste cose, però qui ci sono stati 7 morti, è stato un caso grosso, ha portato gente in Parlamento. Il sopravvissuto è in Parlamento, nel PD. Allora, che differenza c'è fra il disgraziato morto solo, a cui forse giustizia non sarà resa come a questi qui? Giusto che vengano veramente messi in croce questi qua, però anche gli altri, Olindo e Rosa, oh, che brave personcine, ma l'avete vista lì dietro la gabbia, come degli uccellini in gabbia, più 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 più, meritano l'ergastolo e l'isolamento. Quello ha parlato per 7 ore, quel pubblico ministero, ma dimmi se, che c'era da dire? Stai loro, stai, cioè chi può essere stato? C'era anche Azzuz Marzuk. Oh, e poi Villari resto e scontro con Veltroni, vada via subito, io pensavo che ci fosse scritto vada via il cul, no, vada via subito, ecco, perché Villari, qualcuno dice, l'ha comprato Berlusconi. Oh, Berlusconi, che si metta a comprare le persone Berlusconi, o quando mai, ma scherziamo davvero, dice lui, l'ultima notizia però che il giornale non sa è che tutto il gruppo di Italia dei Valori si è ritirato, si è dimesso dalla commissione di vigilanza, cioè Orlando e Pancio Pardi, quello fiorentino, sai, oddio, ma Veltroni non gli riesce a far nulla, però. Scusa Veltroni, ma scusa, non hai capito che non ti riesce? Ti ha detto si deve dimettere e non si è dimesso. Ti ha detto bisogna vincere le elezioni contro Berlusconi e tu l'hai persa come nessuno ha perso in Italia, mai così tanto. Allora, scusa Veltroni, ma se qualcuno dovrebbe dimettersi, uso il condizionale, dovrebbe, non saresti forse tu Veltroni? No, per dire. Vediamo se c'è qualche altra cosa così. Oh no, non c'ho più tempo, ragazzi. Non c'ho tempo. Devo andare dietro perché sono rimasti pochi secondi per leggere quello che voi avete scritto. Mamma, non ce la fo mica. Allora, quello del quotidiano Grasso ci aveva da imbiancare, aveva bisogno di fogli. Giorgio Leonardo, sei bravo, sono di Firenze, sei simpatico, mi piace, sono Dazzi, auguri, auguri, grazie. Giorgio, la Balante romena e chimista vogliono il tuo uccello, lungo e grosso, per riscaldarsi. Sì, che lo metti nei phone, nel caminetto. Complimenti, G, sei troppo forte, ma sei in diretta. Certo che sono in diretta, sennò come potrei leggere i vostri messaggi? Quando una bestiola randagia mi fissa tristemente e fugge, se tendo una mano per accarezzarla mi vergogno di essere uomo. Sindaco di Sesto, non lo leggo. Gianni il batterista, Gis è un grande, me la faresti l'Elvira tira sassi?
Sì, ce la farò, magari domani si fa un po' di Elvira, sì.
Auguri G, per la trasmissione sua, sono di Firenze, sua, mia, sì, sì. G, tutta la vita di notte, allora come mi garbi con quel balletto? Ciao a Magico. Che balletto? Ragazzi, non c'è più tempo. Balletto? No, ti potrei fare, che so, Giusy Ferreri, no? A novembre! C'è lo buono, il baccalà, anche a novembre. Lancia la monetina che dice sì! A novembre! C'è lo buono, il baccalà, anche a novembre. Che ne è? Giusy G. Già, G come Giusy, Giusy come G, G. A domani, ciao,
ciao.
Vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, ciao, ciao. Vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, come va?